weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta, da parte di Lucas Duran al microfono, un Lucas Duran raffreddato, mi scuso per la voce, speriamo di arrivare a fine trasmissione senza troppi problemi. Ringraziamo in questo senso, perché sicuramente in quel caso ci aiuteranno ancora di più, Vincenzo Proto in console, in regia, Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì va a caccia di paesi e tradizioni, in particolare nel Lazio. Tra poco scopriremo un piccolissimo paese in provincia di Frosinone, forse uno dei più piccoli che siamo andati a scovare in questi anni di trasmissione. È piccolo, ma non per questo meno importante. Avremo il sindaco in diretta telefonica che ci parlerà proprio della festa patronale. Come nostra abitudine, però, cominciamo con dare delle indicazioni su uno dei santi ricordati in questa giornata del primo febbraio. Ci spostiamo in questo caso dal Lazio al nord Italia, estremo nord, arriviamo fino ad Aosta, in quanto soprattutto ad Aosta il culto di Sant'Orso, Sant'Orso sacerdote, è la città dove è ricordato con maggiore partecipazione. Sant'Orso di Aosta, nato e vissuto nel V secolo, morto di sicuro, come vedremo, il primo febbraio, probabilmente del 529, comunque è per questo che viene ricordato oggi, per l'appunto primo febbraio. E allora diciamo qualcosa di più su Sant'Orso, sul santo più popolare della Val d'Aosta, protettore contro le calamità naturali e molte malattie, tra cui i reumatismi e il mal di schiena. Si posa nell'iconografia un uccellino a ricordare che destinava una parte del raccolto del suo campo ai passeri. Le notizie che ci pervengono sulla vita di Sant'Orso sono desunte, oltre che dalle tradizioni orali, anche da una Vita Beati Ursi di autore sconosciuto. Così sappiamo che quasi certamente era un presbitero aostano, vissuto tra il V e l'VIII secolo. Aveva il compito di custodire e celebrare nella chiesa cimiteriale di San Pietro. In questo senso, ecco, questa figura di custode celebrante di una determinata cappella o chiesa cimiteriale era molto diffusa nei secoli passati, e a volte quando questi edifici si trovavano in zone più isolate, questi custodi celebranti prendevano il nome di eremiti, ai quali si rivolgevano i fedeli per le loro necessità spirituali. L'autore sconosciuto della vita lo descrive come uomo semplice, dolce, umile, pacifico ed altruista. Coniugava la preghiera continua alle opere di carità, visitando i malati, sfamando i poveri, consolando gli afflitti e aiutando oppressi, vedove e orfani. Non si conosce l'anno della sua morte, come dicevamo prima, ma alcuni studiosi lo pongono nell'anno 529, mentre è sicuro il giorno della morte, appunto il primo febbraio, divenuto il giorno della sua festa liturgica. Sant'Orso non si distinse per azioni eclatanti, perché la sua santità scaturiva dalla carità per il prossimo, la semplicità e l'umiltà, l'adempimento fedele del suo compito di custode, la testimonianza del suo ministero sacerdotale. Sant'Orso è considerato protettore contro la siccità, le malattie del bestiame, le intemperie, le alluvioni, i soprusi dei potenti, i parti difficili, i reumatismi e il mal di schiena, come dicevamo. Quindi veramente un ampio spettro, diciamo, di protezione. E in particolare per queste due malattie, reumatismi e mal di schiena, i fedeli che ne erano afflitti o volevano essere preservati si recavano nella cripta della collegiata ad Aosta, e camminando carponi attraversavano il cosiddetto Mussè, un breve cunicolo aperto nel basamento dell'altare dove una volta vi erano deposte le reliquie di Sant'Orso, e passavano da un lato all'altro. Generalmente Sant'Orso viene raffigurato con il bastone dei priori in mano, perché secondo la tradizione gli sarebbe stato il fondatore della collegiata che porta il suo nome. Infatti su un capitello è scolpito Sant'Orso, che presenta a Sant'Agostino il primo priore della nuova comunità Arnolfo. La prima collegiata fu costruita tra il 994 e il 1025 dal vescovo Anselmo d'Aosta. Fu poi rifatta più volte e ha conservato l'antica cripta, mentre le reliquie del santo, poste in una grande cassa reliquiario in argento sbalzato, fatta eseguire nel 1359, furono traslate a metà del XV secolo dall'altare della cripta all'altar maggiore della ricostruita collegiata. Diamo una ultima informazione interessante, peraltro: concorre alla sua fama, alla fama di Sant'Orso, la millenaria fiera che porta il suo nome e che si svolge il 30 e 31 gennaio ogni anno, subito prima quindi della festa liturgica del 1 febbraio. Secondo la diffusa tradizione, l'origine del mercato va collegata a una delle forme di carità praticate da Sant'Orso, consistente nel distribuire ai poveri degli zoccoli di legno. E così la fiera di Sant'Orso presenta i prodotti artigianali della regione Val d'Aosta, soprattutto quelli in legno come le grolle, le coppe da vino valdostano, le culle, le posate, i mobili, gli attrezzi agricoli e quant'altro in legno. Queste sono alcune notizie riguardanti Sant'Orso di Aosta, ricordato in questa giornata del 1 febbraio. Tra poco ritorneremo nel Lazio, nella regione del Lazio, andremo in provincia di Frosinone e scopriremo il paese protagonista della puntata di quest'oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano scelto per noi oggi da Maria Serena Tullio, Lucio Dalla, 1999.
È bruciato anche l'ultimo fiore, grigio fumo è il colore del sole. Sono solo in un mondo che tace, finalmente è scoppiata la pace. Aspettavo che venisse il momento, ora parlo solamente col vento. Finalmente questo mondo è più bello, vero, un fratello, più non odia il fratello. Salito su di un tram che non parte, sto seduto come sempre in disparte. Non mi piace tutto quello che dico, ho paura.
Oh,
sfumiamo il brano di Lucio Dalla 1999, è il momento quindi di scoprire insieme il paese protagonista quest'oggi e anche la tradizione che è legata proprio alla scelta di questo paese. Tra l'altro è una festa patronale, abbiamo ricordato oggi 1 febbraio Sant'Orso, il 3 febbraio, quindi domenica prossima, si festeggia San Biagio, vescovo e martire, tra l'altro ideale per quel che mi riguarda in quanto protettore per quanto riguarda le malattie della gola, e quindi io che, come potete ascoltare in questo momento, ho un po' di raffreddore e mal di gola, effettivamente non potevo scegliere un santo più adeguato. San Biagio, e ci colleghiamo tra l'altro con un paese che porta il nome di San Biagio proprio nel suo stesso nome come paese. Parliamo di San Biagio Saracinisco in provincia di Frosinone, da dove abbiamo il piacere di avere ospite con noi il sindaco Dario Giustino Iaconelli. Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Io
grazie a voi.
Accennavo proprio a inizio trasmissione, del resto ne avevamo proprio anche parlato e continueremo a parlarne con lei per prima della trasmissione. È uno forse dei più piccoli in termini di popolazione, paesi visitati dalla nostra trasmissione.
Sì.
Quanti siete esattamente di popolazione residente,
circa
sindaco? Circa 400 abitanti, che peraltro torneremo proprio a parlare anche di questo aspetto, ma che si riuniranno credo quasi tutti domenica prossima, perché è molto sentita, no, la tradizione di San Biagio, sindaco?
Sì, anche dai paesi, anche dai paesi vicini.
Cosa accadrà domenica?
Domenica ci sarà praticamente la festa del patrono con l'unzione della gola e la distribuzione di pane, delle rosette di pane, una boccetta di olio e una candela, per stare a simboleggiare appunto la festa di San Biagio.
Quindi chiunque verrà appunto a partecipare a questa giornata in onore di San Biagio riceverà questo...
Sì, questo omaggio.
Questo omaggio. Ecco, e so che c'è anche forse una processione.
Sì, c'è la processione per le vie del paese, si porta la statua sulla spalla, come si fa di solito, insomma.
Quali sono gli orari, ecco, quando si sarà
per
il caso?
La processione è alle 11. Alle 11 di mattina.
Alle 11 di mattina, prima o dopo la messa, quindi?
Durante la messa.
Durante la messa.
Cioè, quasi alla fine della messa esce la processione, e poi rientra la processione, il parroco fa la benedizione e ognuno torna proprio alle case.
Ecco, tra l'altro, lei diceva, questa è una tradizione che naturalmente riguarda in primo luogo San Biagio Saracinisco, ma diceva ci sono anche altri paesi che partecipano, la popolazione di altri paesi?
Sì, dei paesi vicini accorrono sempre molto volentieri a questa, partecipano sempre molto volentieri a questa manifestazione.
Ecco, San Biagio, dicevamo, voi lo ricordate proprio sin dal vostro nome del paese, San Biagio Saracinisco. Allora parliamo di questo paese, innanzitutto perché Saracinisco?
Saracinisco perché intorno all'anno 1000 i saraceni che risalirono dal Garigliano si insediarono tra queste montagne e da qui ci avevano qualche base per fare le razzie poi, no? Scendevano, dominavano un po', una storia che riguarda un po' il brigantaggio, insomma.
Ci sono ancora tracce di queste presenze, diciamo, a livello, diciamo,
guarda,
così?
Guarda, queste tracce purtroppo sono scomparse perché il paese è stato distrutto quasi totalmente durante l'ultima guerra mondiale.
Ah, perché, quindi questo è un altro dato importante, storicamente è stato quindi, ha subito gravi danni?
Sì, stava nella linea Gustav, perché da queste... un posto strategico, siamo a ridosso di Cassino praticamente, in linea d'aria Cassino è molto vicino.
E tra l'altro, visto che stiamo parlando proprio della posizione...
Sì. Siamo nel versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Quindi una zona che io immagino anche a livello naturalistico
sì,
estremamente
molto,
bella.
Molto espressiva.
E quindi per esempio chi dovesse venire, visto che stiamo parlando proprio di San Biagio, quali sono i consigli che il sindaco Iaconelli si sente di fare a chi decidesse di venire a trovarvi a San Biagio? Che cosa fare, che cosa andare a vedere?
Per il momento non ci abbiamo non molte cose da vedere perché stiamo un po' arricchendo il paese facendo dei percorsi, dei sentieri di montagna,
questo però,
per
ecco,
rendere più accessibile queste zone del parco.
Diciamo che per esempio a livello naturale comunque sia...
A livello
sia...
naturale ci abbiamo i faggeti che sono meravigliosi, ci abbiamo delle vinete, poi ci abbiamo una piccola riserva naturale che l'ho istituita da poco, un'area wilderness con delle specie botaniche abbastanza particolari, tipo l'erica multiflora per esempio, è una pianta che nasce qui, molto bella. la staffilea pinnata, la quercia sempreverde. Sono delle specie botaniche che vivono in questi posti e che sono di rara osservazione in altre regioni d'Italia.
Ecco, in questo senso, Sindaco, perché chiaramente cioè, da un lato si sente anche magari uno scoraggiamento dal punto di vista magari di potenzialità ancora non esplicate, però dall'altro lato mi sembra che ci siano dei tentativi, no, di invertire la tendenza.
Stiamo praticamente investendo molto su questo settore della natura. Dobbiamo valorizzare i nostri corsi d'acqua, che sono meravigliosi. Poi abbiamo un lago artificiale che è facilmente accessibile, un bel posto dove ci si vive bene. Adesso stiamo partendo con l'ostello della gioventù, dovrebbe partire così verso Pasqua, dovrebbero essere completati i lavori.
Ecco, perché in effetti questo, dicevamo appunto, è un paese che...
manca una struttura recettiva.
Ecco, che chiaramente... stiamo anche qui cercando naturalmente da un lato di fotografare una situazione che naturalmente non è facile, soprattutto quando si vede che un paese si è via via un po' spopolato, dall'altro però sentiamo un'amministrazione che cerca anche di fare qualche cosa anche per il futuro. E una caratteristica che poi è diciamo comune a tutti quei paesi che magari durante l'anno non vedono una popolazione particolarmente copiosa, ecco, però durante i mesi estivi che cosa accade a San Biagio, Sindaco?
Degli emigrati, maggiormente sono emigrati, adesso sta affluendo anche un po' di gente dalle città vicine, tipo Napoli, Roma, persone che non hanno legami di famiglia qui,
ma che magari
hanno acquistato delle case e vengono a soggiornare qui d'estate perché il clima è ottimo, poi c'è molta acqua, si sta bene, d'estate si sta benissimo.
Quali sono i paesi, lei parlava prima di emigrazione, quali sono i paesi dove c'è stata maggiore emigrazione?
Migrazione qui c'è stata in Svezia, Francia, ma come migrazione c'è Germania pure.
Quindi soprattutto Europa comunque.
Europa, c'è stato pure qualcuno che è emigrato in Russia qui.
Quindi insomma...
Russia, sembra strano, non mi fa una domanda su questo.
Gliela faccio sì, allora come mai...
Nel Novecento c'erano, da qui partivano delle compagnie, no? Delle famiglie intere oppure gruppi di famiglie che... con questo carro partivano da San Biagio ed arrivavano a Mosca facendo magari i teatrini oppure le fotografie e qualcuno si stabilì lì vicino Mosca e c'era un cinematografo. Poi nel 1915, insomma, quando subentrò la caduta dello zar, furono costretti a scappare, però già nei primi anni del Novecento gente di San Biagio stava in Russia.
Ha fatto molto bene a dare giustamente a fermarsi proprio per parlare di questo, sembra quasi una sceneggiatura di un film, uno potrebbe fare quasi un film
infatti
su questo.
Così. Infatti qui le persone, specialmente gli anziani, sono nati in tutti i posti d'Europa, persone che sono nate in Germania, persone che sono nate in Belgio, perché viaggiavano e viaggiando partorivano, facevano queste diciamo campagnate, le chiamavano loro, no? Queste tournée lunghe, perché poi c'avevano il teatrino su queste...
carovane.
Su queste carovane, esatto, facevano il teatrino, poi suonavano contemporaneamente tamburo, piatti, fisarmonica, zampogne, pifferi, insomma, perché poi qua la tradizione era quella dello zampognaro.
Ho capito, beh, molto interessante, ma ecco, quando poi invece attualmente la gente rientra, c'è una festa particolare ad agosto,
sì,
un momento
particolare? C'è la festa dell'emigrante, la festa dell'emigrante che si fa ogni anno per praticamente onorare questo...
In che periodo di agosto? Rientro. La prima parte, la metà, quando?
Fino a qualche anno fa si faceva nell'ultimo periodo di agosto, dopo la festa della Madonna di Canneto, che è un'altra tradizione qui che viene molto rispettata,
sì.
Il pellegrinaggio alla Madonna di Canneto, è un paese qui vicino, si chiama Sette Frati, no?
E invece adesso mi
dice... Adesso purtroppo le esigenze sono un po' cambiate, per cui questo flusso di emigrati è più intenso agli inizi di agosto.
E quindi è stata anticipata.
E quindi si anticipa, sì.
Sindaco, quando poi i visitatori verranno dalle vostre parti, anche al di là della struttura ricettiva che magari ancora è un po' carente, però quali sono i prodotti e i piatti tipici che lei si sente di sottolineare?
Ma i piatti tipici per quanto riguarda la stagione invernale, ci abbiamo una polenta verde che è chiamata tortiglione, che è molto particolare. Una polenta fatta di farina rossa e verdura, che viene mangiata con un po' di carne di maiale o con la salsiccia. è un piatto che anche negli altri paesi della valle non lo conoscono.
In effetti sì, non l'avevo mai sentito nemmeno io, la polenta verde.
La polenta verde, fa proprio con la minestra. Si fa in questo periodo perché la minestra è ghiacciata e si cuoce in modo diverso. Poi per quanto riguarda i periodi estivi, consiglio un altro tipo di polenta, che non è napolenta, poi è fatta di farina rossa, ma in gergo è chiamato frattaccio, non viene girata, è una polenta che si cuoce praticamente a vapore, si butta la farina dentro l'acqua e questa farina di mais si cuoce a vapore e viene fuori una cosa molto solida che viene poi passata sulla griglia, grigliata e condita con dei peperoni o dei funghi oppure con le lumache.
E questo quindi è un piatto tipicamente estivo per quanto riguarda...
Sì, questo qua. L'altro piatto estivo che noi chiamiamo sempre in gergo cicoria è una verdurina di alta montagna, comincia a crescere, cresce al di sopra dei 1500 metri, può essere mangiata cruda, proprio condita di insalata, oppure ci si può fare addirittura la minestra, pasta e cicoria, che poi viene condita con il cacio e uova.
Insomma, quindi un menù vario.
Sì,
quello
menù vario, poi a parte la ricotta e formaggio, paese di montagna, insomma, la coratella.
La coratella
e poi ci sono gli abbuoti. Gli abbuoti praticamente sono l'interiora di agnello lattante che vengono cucinate, arrotolate come un involtino, insomma, sono questi involtini.
Beh, mi sembra che veramente chiunque venga a questo punto una scelta molto varia, quella suggerita dal sindaco Iaconelli.
Sì. Stiamo cercando io è da poco che mi sono insediato, sono 6 mesi, sto cercando di fare una sagra per quanto riguarda per il mese di agosto e una per il mese invernale, quindi per il mese invernale è intenzione fare la sagra del tordiglione di questa polenta verde e la sagra del frattaccio, che sarebbe quell'altra polenta, nel mese di agosto.
Speriamo che questo quindi possa anche servire proprio come stimolo ulteriore allo sviluppo per quanto riguarda le strutture ricettive. Sindaco, il tempo sta scappando via, dobbiamo a questo punto dire come arrivare a San Biagio Saracinesco, in particolare da Roma.
In particolare da Roma, al casello autostradale di Cassino. Da Cassino si segue verso Atina e poi da Atina a San Biagio sono 15 chilometri.
Quindi più o meno quanto ci vorrà, escludendo il traffico cittadino di Roma, diciamo?
Escludendo il traffico cittadino di Roma sono 130 chilometri, 140 chilometri
e quindi,
da Roma, quindi un'oretta e mezza.
Un'oretta e mezza, quindi questo anche per calcolare chi volesse proprio partecipare alla giornata, abbiamo ricordato anche la processione di domenica prossima 3 febbraio. Ultima domanda, sindaco, quale numero di telefono vogliamo lasciare per chi volesse magari più informazioni?
È 67018, questo qui del comune.
E io lo ripeto,
troverà sicuramente qualche impiegato, esclusi il sabato.
Sì.
Il martedì e giovedì io sono qui tutta la giornata fino alle 6 la sera. Tra poco avremo il sito internet e quindi cercheremo, perché poi oltre all'ostello abbiamo dei rifugi in alta quota attrezzati anche per il pernottamento, per cui per fruire meglio le bellezze della natura.
E allora vede che in realtà ci sono tante cose, diciamo, come diceva lei, potenziali che speriamo che così scattino e diventino più concrete. Io ricordo il numero, compreso il prefisso, 0776 è il prefisso, 67018 è il numero del comune di San Biagio Saracinesco, che si chiama così, abbiamo scoperto, per l'antica presenza dei saraceni. 0776 67018.
Permette un'altra parola?
Velocissimo, prego.
Allora, oltre all'antica presenza dei saraceni, questa è stata una zona importantissima per quello che riguarda, era la vecchia via del Sannio, no? Si sono svolte molte delle battaglie tra Sanniti e Romani qui. Abbiamo un importante sepolcreto che dovremo portare alla luce e stiamo aspettando di ultimare i fondi per ultimare il museo, in modo che questi reperti vengano messi nel museo.
Quindi insomma
anche un'area archeologica.
Tanta carne al fuoco, diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione di San Biagio Saracinesco, dai Saraceni ai Sanniti, alla vicina Abbazia di Monte Cassino, al Parco Nazionale d'Abruzzo, al Lago Artificiale, insomma c'è...
Sacrario di Montelungo, dove c'è stata la strage il 28 dicembre del 44, no?
Quindi oltretutto, diciamo, anche degli episodi storici drammatici ma importanti da ricordare. Io a questo punto devo salutarla, sindaco, la ringrazio moltissimo naturalmente della sua presenza con noi quest'oggi. Tanti auguri a lei e a tutti gli abitanti che si chiamano come?
San Biagesi.
Quindi è
con
facile.
Due G.
San Biagesi con due G.
Sì.
E allora sottolineiamole ai San Biagesi, a tutti i 400 San Biagesi che poi si moltiplicano invece durante l'estate, tanti auguri e per tutte le sue gli obiettivi che spero raggiunga insieme ai suoi concittadini. Grazie ancora al sindaco.
Grazie a voi.
Buona giornata, arrivederci.
Arrivederci.
E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Weekend Divino torna puntuale venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Luca Sduran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Hey!